Atti capitolo 28, versetto 30 e versetto 31. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Sono 2 versetti che, appunto, come dicevo prima, concludono questo libro così importante, così denso, che è il libro degli Atti, che tutti noi conosciamo molto bene, ed è un passaggio conclusivo. Passaggio conclusivo che ci porta necessariamente a fare delle riflessioni. Dove si trova Paolo? Qual è il contesto di questi 2 versetti? Paolo si trova a Roma e dovremmo dire Paolo si trova finalmente a Roma. Si trova a Roma in questo luogo, in questa piazza così difficile, così movimentata, così politicamente interessante da considerare, e si trova a Roma dopo aver fatto un importante viaggio, un lungo viaggio complesso. Nel capitolo 27 e la prima parte del capitolo 28 viene proprio spiegato come il viaggio che ha portato Paolo a Roma non è stato assolutamente semplice, anzi ci fu un naufragio, ci furono tante complessità, ma finalmente Paolo si trova a Roma. Come mai Paolo si trova a Roma? Paolo si trova a Roma per 2 ragioni. La prima è legata al fatto che, essendo cittadino romano, aveva il diritto di essere giudicato direttamente dall'imperatore, quindi direttamente da Cesare. Quindi, essendo cittadino romano, ha fatto appello a questa possibilità, quindi di poter appellarsi, scusate il gioco di parole, a Cesare, e questa possibilità gli era stata concessa. Quindi questo è il motivo che ha mosso innanzitutto il viaggio verso Roma da parte di Paolo. Ma non c'è solo questa motivazione. Il fatto che Paolo fosse a Roma era nei propositi di Dio. Era il Signore stesso che aveva chiesto, aveva detto chiaramente a Paolo di recarsi a Roma. Perché? Perché gli disse: fatti coraggio, come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Quindi possiamo dire, spesso ce lo diciamo, che Paolo si trovava nel posto giusto, nel posto dove il Signore l'aveva mandato, il posto dove doveva stare. Però è buono riflettere, è buono fare una riflessione su quella che però era la condizione di Paolo a Roma. La condizione di Paolo a Roma non era una condizione semplice, non era semplice per nulla, si trovava sotto custodia, non era una vera e propria prigione quella che vide Paolo a Roma, era in una casa. Qui c'è scritto che rimase 2 anni in una casa da lui presa in affitto. Oggi dovremmo dire che Paolo si trovava agli arresti domiciliari. Sicuramente non era una condizione tra le più tragiche, pensando a tutto quello che aveva anche passato nei periodi precedenti l'Apostolo Paolo. C'era una qualche forma di libertà, la possibilità di invitare ad esempio a casa delle persone per poter parlare del Signore, per poter parlare del Regno di Dio, del Vangelo. C'era questa possibilità, addirittura poteva stare nella casa anche con altre persone. Quindi non era una delle situazioni più tragiche che ha vissuto l'Apostolo Paolo, però sicuramente ci dobbiamo dire anche un'altra cosa, che non era la condizione migliore per poter servire il Signore, non era la condizione migliore per poter vivere serenamente la propria fede in questo posto così importante come era Roma. In Atti 28:16 leggiamo: quando entrammo a Roma, a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. C'era stata una concessione, probabilmente da parte del centurione Giulio, che c'era stata questa gentile concessione da parte di questo uomo a beneficio di Paolo di poter stare in questa casa. Non era sicuramente, fratelli, lo voglio sottolineare, la condizione migliore, la condizione più rosea, la migliore delle aspettative per poter stare in un posto come Roma a predicare il Vangelo. Però, fratelli, quante volte succede anche a noi, spesso capita anche a noi, di vivere delle fasi della vita, delle stagioni della vita, degli anni della nostra vita in cui non ci troviamo nella condizione migliore possibile, in cui non tutto è semplice, in cui le condizioni non sono, usando un eufemismo, ottimali. Succede anche a noi, è la storia anche della nostra vita. Paolo si trovava a Roma per portare il Vangelo, per testimoniare del Signore, Eppure si trovava in una casa, chiuso, con una libertà ridotta. Non era proprio il massimo. Non so voi, io probabilmente avrei detto, Signore, ma in queste condizioni devo stare? Perché in queste condizioni? Perché devo stare così limitato, così ostacolato? Perché devo vivere in questa casa così chiusa? Sì, c'è uno spiraglio di libertà, qualcosa posso fare, posso accogliere nella mia casa, però perché, Signore? Perché questa condizione? Tu che mi hai chiesto di andare a Roma, c'era anche un altro motivo per cui Paolo era a Roma, ma il primo era che Dio lo aveva mandato a Roma. Paolo poteva dire, Signore, io faccio quello che riesco. Faccio quello che riesco, le condizioni sono quelle che sono. E a volte anche noi siamo tentati di dire al Signore, Signore, io più di così non posso fare. Queste sono le condizioni massime che mi permettono di fare qualcosa per te. Paolo stesso parla di questi anni, di questi 2 anni in cui si trovò in questa casa. E quando Paolo parla di questi 2 anni, usa proprio questa parola, come se fossero degli anni in catene, degli anni incatenati. In Atti 28:20 leggiamo, per questo motivo dunque vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, perché è a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena. Paolo definisce catena questo spazio di vita che si ritrova a vivere. In Efesini 6:20, per il quale sono ambasciatore in catene. E ancora Filippesi, sono in catene per Cristo. E ancora la maggioranza dei fratelli nel Signore sono stati incoraggiati dalle mie catene. Paolo rinnova questa parola, Paolo parla di catene, perché è così che si sente in questa condizione. Colossesi 4:18, ancora leggiamo, il saluto è di mia propria mano, di me Paolo, ricordatevi delle mie catene, la grazia sia con voi. Queste catene sono catene fisiche, sono catene reali, c'era uno spazio chiuso nel quale si trovava Paolo. Ed è innegabile questo, è innegabile che Paolo si trovava in una situazione di arresti domiciliari, si trovava chiuso in una casa. È innegabile che Paolo non potesse andare ovunque volesse andare. È innegabile che Paolo avesse degli ostacoli fisici, oggettivi. Quella casa era una limitazione, era uno spazio definito. È innegabile che le catene, per definizione, rallentano un viaggio, rallentano un'esperienza, rallentano e potrebbero scoraggiare. Tutto questo è innegabile. Erano 2 anni così, quelli di Paolo. Paolo era, possiamo dire, un po' bloccato dentro quella casa. Fisicamente parlando, era bloccato. E anche noi, fratelli, a volte ci sentiamo bloccati. Anche noi a volte abbiamo delle situazioni che ci tengono bloccati. Siamo bloccati da alcuni legami esterni, alcuni legami oggettivi. Ci sono dei legami, ci sono delle catene che rischiano di mettere in seria crisi la nostra fede, il nostro entusiasmo, la nostra passione, la nostra gioia, la nostra voglia di fare, la nostra voglia di metterci al servizio del Signore. A volte ci sono dei blocchi, ci sono delle catene, e queste a volte sono delle impossibilità oggettive, sono dei freni reali, concreti, sono dei muri che vediamo concretamente attorno a noi. A volte sono delle persone che ci fanno sentire come ostacolati, come non liberi di fare quello che avremmo desiderio di fare, quello che il Signore ci chiama a fare. Sentiamo questa situazione ostacolante. A volte però le catene sono interiori, le catene sono personali, le catene riguardano i nostri sentimenti, le nostre frustrazioni, il nostro essere frenati dal di dentro. Lo sappiamo, ci sono tanti tipi di catene, tanti tipi di blocchi, esistono tanti tipi di prigioni, soprattutto per gli uomini di Dio, per le donne di Dio, per chi vuole servire il Signore con tutto il cuore. Ecco che arrivano le catene, arrivano i blocchi, arrivano le difficoltà. Il periodo di Paolo, quei 2 anni di Paolo, furono 2 anni, non furono 2 giorni, furono 2 anni. Non è proprio un periodo breve, fratelli, la parola appunto ci dice che si trattò di 2 anni interi, e non sempre i periodi di prova, i periodi delle difficoltà, i periodi della stanchezza, i periodi delle fatiche, i periodi in cui vediamo queste catene sono periodi brevi. Non è sempre così, fratelli, lo sappiamo. A volte sono periodi di una certa lunghezza, sono prove lunghe, non sono sempre dei tempi, dei periodi brevi. Paolo non ebbe pause, non ebbe interruzioni in quei 2 anni, no, no, no. Fratelli, stiamo parlando un po' di Paolo, ma anche un po' di noi. Stiamo parlando della vita di Paolo, ma stiamo parlando anche un po' della nostra vita. Ma che bella questa parola, 2 anni interi. Ho ragionato un po' su queste parole, 2 anni interi. Che cosa significa interi? Che anni sono stati questi di Paolo? Vedete, la parola interi è una parola molto interessante, una parola che ha un'origine greca che ha dei significati molto interessanti, molto sottili. Questa parola intero significa anni completi, anni pieni. È come se da un lato questo termine ci vuole dire che gli anni di Paolo sono stati anni in catene, senza pause, senza interruzioni, e qui pensiamo alla prova, pensiamo allo scoraggiamento, pensiamo a quei periodi difficili che sono lunghi della vita. È vero, erano anni senza interruzioni, ma c'è un'altra sfumatura di significato. Erano anche anni senza mancanze. Questo termine significa anche senza mancanze, interi nel senso di completi, di nulla mancante. Paolo non ebbe interruzioni da quelle catene, ma fratelli, Paolo in quei 2 anni non ebbe nulla che gli sia mancato. Sono stati anni benedetti per Paolo. Nulla mancò a Paolo, nulla mancò al suo ministero. Furono 2 anni pieni, 2 anni completi. Quante volte, fratelli, siamo benedetti quando ascoltiamo le testimonianze di fratelli e di sorelle che sono nella prova, sono pesantemente nella prova e poi ti dicono: ma io ringrazio il Signore perché non mi manca nulla. E sono di incoraggiamento. Io sono stato profondamente benedetto da tanti fratelli di questa Chiesa che nei momenti più difficili hanno detto: gli anni che sto vivendo sono anni pieni, anni completi, anni in cui non mi sta mancando nulla. I 2 anni di Paolo a Roma furono 2 anni, fratelli, non belli, meravigliosi. Sono stati 2 anni meravigliosi. Gli anni di Paolo sono stati degli anni chiusi in una casa che poteva sembrare una prigionia, poteva essere il luogo dello sconforto, il luogo dove ogni progetto sembra morire, e invece no, sono stati gli anni in cui accaddero dei miracoli straordinari, in cui il regno di Dio è stato proclamato, in cui c'è stato un avanzamento del regno di Dio, lì, in quella casa chiusa, piccola, dove c'era una custodia continua, dove c'era una guardia a guardare ogni cosa che faceva e diceva Paolo. Sono stati degli anni in cui successero tantissime cose, veramente tante. Innanzitutto leggiamo che i capi dei giudei che erano a Roma udirono l'Evangelo, e leggiamo in Atti 28-24 che alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva. Passando da quella casa ci furono delle conversioni tra i capi dei giudei. E ancora leggiamo che i soldati, tutta la nobiltà romana, pensate che clienti ostici, lasciatemi dire, addirittura i soldati, la nobiltà romana, chi era vicino ai palazzi del potere di quel tempo, udendo il messaggio di Cristo, diedero il cuore al Signore. Filippesi 1:13 ci parla del fatto che parlò a tutti quelli del pretorio, quella casa. Paolo non poteva uscire, eppure questi sono i frutti che uscirono da quella casa chiusa, da quella casa piccola, da quella casa limitata. Quella casa, fratelli, è la nostra vita, che a volte sembra così piccola, così inutile, così intrappolata in se stessa, e quante cose meravigliose può fare Dio in quella casa. Addirittura i membri della casa imperiale si erano convertiti. Filippesi 4:22, i fratelli che sono con me vi salutano, e Paolo che parla, tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare. Cioè Paolo, senza poter uscire da quella casa, aveva raggiunto quelli della casa di Cesare. Gloria a Dio. Il Signore fa delle cose meravigliose, fratelli. Molto probabilmente le guardie che facevano i turni per controllare, per sorvegliare l'Apostolo Paolo, erano esposti alla potenza del Vangelo. Scusate l'immagine brusca, magari anche fuori luogo, un po' come delle radiazioni. È così potente il messaggio del Vangelo che non lo tieni arriva in ogni punto, in ogni luogo, e le guardie che erano lì a controllare venivano benedette dalla predicazione del Vangelo. Alcuni ricevevano la salvezza e andavano a parlarne appunto nel palazzo di Cesare. Addirittura nella Bibbia si parla della conversione di Onesimo. Non so se vi dice qualcosa, fratelli, ma quest'uomo Onesimo era uno schiavo che era fuggito dal suo padrone Filemone e si convertì perché a Roma incontrò Paolo in quella casa e diede il suo cuore al Signore. Paolo lo chiamerà in Filemone al versetto 10 il figlio che ho generato mentre ero in catene. E questo è il segno che fu portato a Cristo durante la prigionia di Paolo a Roma. Poi addirittura in un secondo momento successivamente Paolo incoraggerà Filemone ad accogliere nuovamente Onesimo, ma non più come schiavo, ma come fratello in Cristo. Anche questa esperienza, quella di Onesimo. Sapete, in quei due anni successero anche altre cose importanti. In quei due anni, in quel luogo, in quella casa, dove Paolo non poteva uscire, furono scritte quattro delle epistole che oggi amiamo, che oggi leggiamo, che oggi, quando leggiamo il Signore, ancora oggi ci parla, ci benedice, ci istruisce. Da quei due anni furono composte, furono scritte le lettere agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e la lettera a Filemone. Quattro lettere meravigliose, scritte in quella casa. Il Signore è potente. In quella casa chiusa, in quella prigionia apparente, in quelle catene, in due anni, guardate l'opera di Dio come è avanzata. Lettere che ci parlano di come Paolo, in quegli anni così difficili, aveva comunque il suo cuore rivolto alle chiese, aveva il suo cuore rivolto all'opera di Dio, era il cuore rivolto alla crescita del popolo, delle chiese, e addirittura noi oggi, a distanza di anni, la chiesa di quel tempo, ma le chiese di tutti i tempi, noi siamo benedetti da quelle lettere. Quante cose meravigliose accaddero in quei due anni. Pensate, un prigioniero ai domiciliari. Che cosa successe in quei due anni? Fratelli, ognuno di noi sta passando le sue prove, le sue crisi, le sue prigionie, i suoi momenti difficili, ma guardiamo per un istante con fede a quello che il Signore può fare nelle nostre vite, nelle nostre difficoltà, nelle nostre prove. Non ci lamentiamo delle catene, non ci lamentiamo dei blocchi, delle difficoltà, guardiamo all'opera di Dio. Cosa può fare Dio in queste situazioni difficili? Può fare grandi cose. Il Signore trasforma anni difficili, stagioni difficili, in anni, in esperienze meravigliose. Il Signore benedice il suo popolo. Qualunque sia la situazione, il Signore benedice il suo popolo. Dio fa cose straordinarie nelle situazioni ordinarie. Dove tu pensi che non ci siano spazi, il Signore trova quegli spazi che tu non puoi vedere. Dio crea capolavori. Dio crea capolavori in situazioni inaspettate. Una volta ho letto un bellissimo libro in cui si diceva che Dio crea capolavori dal vuoto. Dio ha trasformato un luogo piccolo, sotto custodia, senza risorse. Che risorse poteva avere Paolo in quella casa? In luogo di miracoli, in luogo di conversioni. Perché, fratelli, noi crediamo ancora che quello della salvezza è il miracolo più grande. E in quella casa ci furono tante salvezze. In quel luogo così piccolo avvennero cose che riguardano l'eternità. Dio ha trasformato un luogo di possibile frustrazione di un servo di Dio in luogo di grandi opportunità spirituali. Fratelli, il libro degli Atti è un libro che ci parla delle azioni, dei fatti degli apostoli. È la Chiesa in movimento, è la Chiesa fatta di uomini che, infuocati dalla potenza dello Spirito Santo, erano al servizio dell'Onnipotente, al servizio del Signore, al servizio dell'avanzamento del Regno di Dio. È un libro che ci fa veramente riflettere su quanto sia importante la Chiesa che si mette all'opera. Ed è interessante vedere come spesso si riflette che questo libro, che ci parla di questo movimento, di questa azione della Chiesa, termini in questa maniera un pochino tra virgolette, un po' brusca, senza dei saluti, senza una chiusura, senza un punto, pace a voi, la grazia sia su di voi, come spesso capita di leggere le chiusure di certi libri. Invece in questo caso è come se ci fosse un finale aperto. Tante volte si riflette su questo finale aperto del libro degli Atti, un po' perché ovviamente la scrittura di questo libro molto probabilmente è stato antecedente rispetto alla liberazione di questa prigionia di Paolo a Roma, ma il vero motivo è che il libro degli Atti non termina con il capitolo 28. Il libro degli Atti non termina, non finirà mai finché esiste una Chiesa che desidera servire il Signore. E questa Chiesa siamo noi, fratelli. È il corpo di Cristo che ancora oggi lavora per l'avanzamento del suo regno. È un libro che non finisce, che non termina. Il libro degli Atti si conclude con questa idea di continuità, la missione della Chiesa che va avanti. Ed è meraviglioso vedere come le due parole con cui termina questo libro sono queste due, senza impedimento. È come se le due parole che chiudono un capitolo, quello di quella Chiesa, in quel caso di Paolo che si trovava a Roma, e le due parole che chiudono quell'aspetto e ne aprono uno nuovo, quello della Chiesa di tutti i tempi che deve servire il Signore come ci ha lasciato la parola di Dio la Chiesa primitiva, le due parole di raccordo tra quella stagione e quella nostra stagione, tra quel tempo e il nostro tempo, tra quella chiamata, tra quella responsabilità di quella Chiesa e la Chiesa di oggi, le ultime due parole sono queste, senza impedimento. È interessantissimo, fratelli, senza impedimento. Noi che siamo forse la Chiesa che dovremmo scrivere un foglio pieno di impedimenti, pensiamo alle nostre vite, pensiamo alle nostre giornate, pensiamo alle nostre famiglie, guardiamo alle nostre case, dovremmo scrivere papiri di impedimenti, di blocchi, di difficoltà, eppure la parola di Dio incoraggia la Chiesa di tutti i tempi, senza impedimento. Diodati scrive senza divieto. È come se ci fosse un passaggio di consegne, fratelli, è come se qualcuno che avesse finito il suo tempo parlasse a chi deve passare il testimone e le ultime due parole che scegli di lasciare è coraggio, senza impedimento, senza ostacoli, senza restrizioni, nella libertà, nella potenza dello Spirito Santo. Coraggio, Chiesa, senza impedimento. Fratelli, sembra veramente un paradosso. Stiamo parlando di un uomo che era chiuso in una casa, imprigionato, e lui stesso, l'abbiamo visto prima, parla di catene in diverse circostanze. Sembra un paradosso, fratelli, ma è un paradosso perché è la potenza dello Spirito Santo che trasforma situazioni impensabili. È un paradosso, è il paradosso di chi decide di servire il Signore, è il paradosso di chi decide di mettere la propria vita nelle mani dell'Onnipotente. Fratelli, noi siamo nelle mani di Dio. E quando mettiamo le nostre vite nelle mani del Signore, tutto è possibile a chi crede. Ogni cosa. Le catene ci sono, fratelli. Ci sono. Erano innegabili nella condizione di Paolo. Siamo partiti da quella condizione. Le catene della nostra vita, le fragilità della nostra vita. Abbiamo parlato, iniziando questo culto, a parlare proprio a cuore aperto delle cose che riguardano la nostra vita. Ci sono catene, ci sono difficoltà e ognuno in questo momento, pensando alla propria vita, alla propria famiglia, alla propria casa, vede gli ostacoli, esistono. Esistono restrizioni, esistono problemi, certo che esistono. E forse proprio come la condizione di Paolo non era ottimale, forse qualcuno di noi in grande trasparenza deve riconoscere che in questo momento non si trova nella condizione migliore, nella condizione ottimale, perché ci sono dei problemi. Eppure arriva questa esortazione, coraggio, senza impedimento, senza impedimento. In Ecclesiaste, al capitolo 9, leggiamo tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Non importa se sono poche, non è importante se sono tante, non è importante se sei nella malattia, se sei nel dolore, se sei nella prova, se sei schiacciato, se sei deluso, non è importante, con tutte le tue forze, fai quello che la tua mano trova da fare per la gloria di Dio. Secondo le nostre possibilità, fratelli, Paolo non poteva andare dove voleva, era chiuso in quella casa. Al Signore spetta il resto, il Signore farà arrivare le persone. Paolo non poteva uscire, ma erano le persone che entravano in quella casa. Noi non ci dobbiamo preoccupare delle cose che creerà il Signore. Il Signore è grande, lo sappiamo, farà Lui la sua opera. Ma noi siamo a disposizione del Signore. Con le forze che abbiamo, con le possibilità che abbiamo, faremo quello che abbiamo la possibilità di fare. Forse poco, forse qualcosa di piccolo, non è importante. Quello che hai la forza di fare, fallo con tutto il cuore, per la gloria del Signore. Quella casa che tu consideri un ostacolo, che tu consideri un limite, quella condizione che tu consideri schiacciante, non dire è un limite. Di Signore, voglio vedere che cosa farai di meraviglioso in quella casa. I 2 anni di prigionia non fermarono Paolo, non fermarono il suo servizio, non fermarono il suo ministero, ma fratelli, diciamoci con chiarezza, soprattutto non fermarono la sua passione per il Signore. La sua passione per Dio non fu frenata, non fu ostacolata da nulla, senza impedimento. Che la prova, che gli anni difficili, le catene, una malattia, una delusione, non possano innanzitutto ostacolare, fratelli, la nostra passione per Dio, il nostro zelo, che il popolo di Dio, che è chiamato a essere una luce in questo mondo, non si faccia scoraggiare, non si lasci scoraggiare da queste catene, da questi problemi, ma anzi proclami con forza il nome del Signore, che non sia un ostacolo, nessuna catena, nessun problema per il nostro servizio che stiamo svolgendo. Ognuno di noi è coinvolto in un servizio prezioso, importante, fallo con lo zelo che il Signore ti dà, con la forza che Lui ti darà, con la guida che Lui ti darà, senza guardare a quelle catene, ma guardando alla misericordia di Dio. Ma anche, fratelli, pensando alla nostra gioia, al nostro entusiasmo, che bella questa parola entusiasmo, significa letteralmente essere in Dio, en theos, in Dio, che avere entusiasmo significa essere posizionati in Dio. Fratelli, viviamo con entusiasmo la vita che il Signore ci ha concesso di vivere. In quella famosa lettera, scritta in quella casa, scritta in quella prigione, Filippesi 4:4, leggiamo: rallegratevi sempre nel Signore. Chi scrive un uomo in catene, è un uomo imprigionato, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Può uscire un grido di gioia da una casa in catene, sì, è l'opera di Dio in ognuno di noi. Paolo rimase 2 anni interi e il Signore benedisse grandemente la sua vita. Fratelli, io credo fermamente che il Signore possa benedire anche oggi le nostre case, le nostre vite, nonostante la nostra condizione. Alziamoci in piedi, fratelli.